Dottoressa, sei carica? Ti vedo proprio oggi stai al settimo cielo.
Sì, sono al massimo delle mie energie. Non si vede.
Qui già registriamo in ritardo. Quindi the day after. Grateful Monday che esce di martedì. Quindi già questo è un indice di tutto il resto. Tu sei distrutta?
No.
No? Però siamo per partire per Berlino. Mo raccontiamo un po' di cose. E niente, buon ascolto. Basta, questo.
Ma oggi parliamo di roba seria, però,
No,
eh.
è bello, è
Non fa
bello.
niente che siamo stanchi, ma oggi parliamo di roba
È
seria.
bello, è bello, è bello, è bello. Vai. Ricordo che 5 pane e 2 pesci è completamente finanziato da un crowdfunding di Provvidenza. È finanziato grazie a te. Per partecipare, link in descrizione. Bentornati su Grateful Monday, il podcast di 5 pane e 2 pesci. Al microfono, Francesco.
E Alessandra,
Perché
perché hai
ridi?
detto al
Al
microfono?
microfono, on the mic.
Siamo sempre noi.
Siamo sempre noi, chip e chop, in defessi. In defessi.
Ragazzi, oggi dobbiamo parlare di una cosa che ci sta particolarmente a cuore.
Sì, ma prima che parti in tromba dobbiamo dire tutte altre
Va
cose.
bene. Allora, prima vi dovete sorbire avvisi parrocchiali.
Che avvisi parrocchiali? Allora, innanzitutto questo weekend saremo a Berlino, quindi weekend di... Aspetta che mi sono persi i giorni. Allora, oggi è 16, quindi noi il 19 e il 20 saremo a Berlino. No, 19, 20 e 21 saremo a Berlino.
Aprile 2024.
2024 e saremo a Berlino perché siamo stati invitati dalla
Comunità.
italiana lì per fare tutta una serie di incontri, in particolare da Anne e Stefano che sono grandi sostenitori di 5 pane e 2 pesci. Tra l'altro, cioè, Anne e Stefano mi hanno ospitato a Berlino quando sono andato a prendere il famoso furgone di 5 pane e 2 pesci, tanta roba, bellissimi ragazzi. E andremo lì, faremo un
Incontri dei giovani, incontri con le famiglie,
tromba
tromba
amica,
amica tour,
relazioni ambi,
di tutto.
tutto, tutto, tutto. Spero anche di fare un brunch, che mi piacciono i brunch quelli di Berlino.
Io spero di non aver mal di schiena perché ho visto le temperature 2 gradi.
C'è un bug da qualche
Io
parte,
non
non può
ce la
essere che
posso, io
fanno
non ce la
2 gradi.
faccio.
Quasi fa un caldo, l'altro giorno non ha
Stavo in
capito.
pantaloncino, a maniche corte, ho visto il meteo a Berlino, se mi devo portare la giacca, e ho visto 2 gradi.
Io invece, se tu non me lo dicevi, sarei atterrato lì in pantaloncini corti,
Ecco.
tranquillamente. Vabbè, questa è la prima cosa. Vabbè, magari questo non sarà interessante per tutti quelli che ascoltano, però chi magari sta in Germania o conosce persone che stanno in Germania e si vogliono spostare, muovere, dire, fare, baciare, e nel caso aveste bisogno di informazioni, gli incontri saranno presso la comunità, la Missione Cattolica Italiana a Berlino, credo.
Mo metto una locandina pure su Instagram.
Alle brutte mandate un messaggio email a scrivi chiocciola 5p2p.it che vi diamo tutte le indicazioni nel caso di insomma ci fosse qualche necessità particolare. Quindi questa è la prima cosa. La seconda cosa invece è che le date ufficiali del prossimo Oret Labora, Oret Labora 6, Oret Labora Experience sono dal 12 al 19 maggio, che è la settimana che ci porta a Pentecoste. Oret Labora praticamente sono Si sta un po' stabilizzando sta cosa. Sono quattro incontri l'anno. Uno lo facciamo settimana santa, uno lo facciamo settimana di Pentecoste, uno lo facciamo a ottobre
La
e
settimana delle castagne.
no,
Cioè quando ci sono le castagne, lo
no,
facciamo?
però questa invece è una data ancora da definire. E poi ci sta il ritirone per i ragazzi di Oret Labora che lo facciamo invece di solito per l'Immacolata al convento. Che quindi non alla baita. Questi sono poi i quattro incontri, quindi media uno ogni 3 mesi, insomma, c'è la pausa invernale, eccetera. Non ci saranno altre esperienze Oret Labora durante l'estate. Lo so che molti aspettano l'estate per fare queste cose, ma lì alla baita questa cosa non si può fare assolutamente. Stare in tenda lì non è fattibile
E
d'estate.
poi l'estate sarà il momento di pensare ai ragazzi che vogliono fare l'esperienza, che hanno già fatto Oret Labora, che conoscono già la nostra realtà dal vivo e che hanno il pensiero di, l'intenzione di magari fare un'esperienza lunga di 9 mesi, come hanno fatto Laura, Angelo e Marta, di stare qui 9 mesi e quindi dedicarci un po' di più a loro per fare un discernimento, insomma,
Sì, quindi
finale.
l'estate è un po' dedicata appunto a tutti i ragazzi che vogliono entrare in questa esperienza di un anno, 9 mesi, insomma, alla Baita, quindi l'estate sarà occupata da questo. Ma ho perso la data, dove
L'8
che?
maggio
L'8 maggio invece saremo a Roma,
a San Lorenzo,
data unica per
sottolineo,
le relazioni ambigue,
tromba
il
amica.
Trombamica Tour. Quindi saremo a San Lorenzo l'8 maggio a Roma, una bellissima serata dove Alessandra parlerà del libro Trombamica d'eccezione, in particolare come uscire dalle relazioni ambigue. È un incontro introduttivo sulle relazioni.
Sì, allora non abbiamo fatto il tour quest'anno perché non abbiamo avuto le energie di farlo e diciamo ci sono persone cananee come Berlino che sono 4 anni che ci assillano e come questi ragazzi dell'università a San
Poi da
Lorenzo.
Lorenzo c'è stata una parte del mio cuore, cioè, dai.
No, ma non è per quello, è perché veramente sono stati molto insistenti e proprio non abbiamo.
Questo è un invito a essere insistenti?
No, non dovete essere insistenti perché. Le energie non ci sono e quindi non è bello fare il tour, è bellissimo, però fisicamente non reggo. Ecco.
Vediamo, che cerchiamo di capire un attimo. Noi questa è una cosa che sicuramente ci piace tanto farla, anche perché, ripeto, parte come era quello che volevo dire prima che Alessandra dicesse questa cosa, che parte sicuramente come presentazione del libro Trombamiche d'eccezione, ma in realtà la serata poi, come abbiamo visto l'anno scorso, si declina in un incontro molto introduttivo sull'affettività, sul senso delle relazioni. Quindi è veramente forse l'unica cosa che noi come 5 Pesci facciamo che è veramente super introduttiva, a parte i podcast, i video,
Sì.
eccetera. Però ecco, dal vivo quella è l'unica cosa che veramente ci può portare veramente pure.
Chiunque, ed è questa la cosa bellissima. Noi facendo evangelizzazione, questo è proprio l'apice di tu. È stupendo fare una cosa del genere. Solo che veramente è un problema strettamente fisico, cioè proprio fisicamente uno con 4 figli, con tanti ragazzi di Oret Labora, con la comunità qui che con queste prove di comunità che ci sono, fisicamente uno non
È
regge.
un problema
Quindi
di entanglement.
dovrei avere il doppio, il triplo, 4 volte la forza che ho
Non hai capito quello
fisica.
che
No, perché non lo so, l'inglese mi scoccia pure quando lo dici. Andiamo all'argomento di oggi perché basta.
No, non ho finito.
Niente, ancora gli avvisi parrocchiali.
Non sono avvisi parrocchiali, sono cose belle invece che condividiamo con chi sta ascoltando. In più, e qui veramente io so che ci sta qualcuno tra di voi.
Non so cosa sta per dire perché non so cosa c'è di più
Io
ancora.
so che ci sta qualcuno tra di voi che prega a manetta. E io,
Speriamo.
veramente, io, alzatevi in piedi adesso, alzatevi in piedi voi che pregate a manetta, voi che sentite questa chiamata speciale alla preghiera, alzatevi in piedi perché vi sto affidando una cosa, vi stiamo affidando una cosa. Noi abbiamo il grande desiderio di fare un evento
No, ti
quest'estate
prego, non lo dire, no, non lo dire prima di aver parlato con le persone.
di evangelizzazione di strada. Una serata worship dove pregheremo a manetta,
È uno sborone, cioè lo sta dicendo senza aver.
canteremo e suoneremo. Questo è il desiderio che abbiamo. Stiamo pensando a diverse modalità per farlo. Addirittura l'altro giorno siamo andati a mangiare un agriturismo, ci hanno invitato ad andare a fare in quel paese là perché ci sta un festival d'estate, quindi ci hanno invitato a farlo lì. L'idea è di fare una serata di worship, cioè una serata che parte tranquilla, cantiamo delle canzoni belle, di lode, così in inglese, in italiano. Abbiamo gente che sa suonare, ma ne vogliamo altra gente che sa suonare. Ci manca il basso, ci mancano tante altre cose belle, una seconda chitarra, eccetera.
Sei matto a dire questa cosa
E
adesso?
quindi, aspetta, e quindi noi vogliamo coinvolgere chi sa suonare bene e chi sta invasato per queste cose qui. E vorremmo andare in una piazza, in una spiaggia, questa cosa dobbiamo ancora
Spiaggia
capirla.
no.
Dobbiamo capirla ancora questa cosa qui. Vogliamo suonare, però invitare tutte le persone a venire là, ma non tanto cioè per alzare la caciara, per poi coinvolgere le persone del posto. Mettiamo così che andiamo a Rimini, così per ipotesi. Tutte le persone che sono interessate a fare sta caciara vengono lì a supportare questa cosa qua e poi coinvolgiamo tutta la spiaggia, facciamo il panico facendo un evento proprio di lode e concludiamo con il sacerdote che porta il Santissimo. È una cosa. Ok, sto sognando ad occhi aperti, però se tu sogni ad occhi aperti insieme a me e sei bravo a pregare, ecco,
Sei brava a
alza.
pregare.
Sì, vuol dire che preghi. alzati, anche se non sei bravo, basta che preghi, alzati in piedi e prega insieme a noi di capire come, se questa cosa è fattibile, se si può fare, se ci sono i posti, le persone, l'interesse, la volontà di Dio che ci porta in questa direzione. Questo è un desiderio che avrei, che abbiamo per questa estate. Ma stiamo veramente scrivendo, non che il Signore scrive su righe storte, stiamo proprio scrivendo fuori dal quaderno, quindi il Signore ci deve veramente fare qualcosa di grande. Bene, ora possiamo parlare dell'episodio di oggi. Vai.
Beh, finalmente ci siamo arrivati. Allora, noi ci vogliamo...
A me piace la radio, quindi a me piace che uno sta e chiacchiera e dice, veicola argomenti belli. Non voglio semplicemente fare il
trattato sulle relazioni sane.
No, non voglio fare questa cosa.
No, allora, noi ci teniamo un sacco a parlare di questo argomento oggi, che sono già due giorni... Di solito quando iniziamo il podcast non sappiamo di cosa parleremo, molto spesso. Lo iniziamo e basta, cioè preghiamo un minuto e uno dei due dice sì sì, io c'ho un argomento, voglio...
Io so tutto, io c'ho la lampada di cristallo.
Solo che poi parliamo degli argomenti miei.
Dai, non mette Romeo, dai.
No, Romeo era tuo. E invece sono due giorni che pensiamo tanto.
Non ho detto una cosa.
No, basta. Ti
no,
prego.
Che se uno si vuole iscrivere a Oretta Labora, come deve fare?
Devi aspettare che aprano le iscrizioni.
Lo diciamo alla fine del podcast come si fa a iscriversi a Oretta Labora. Vai.
Questa è una tecnica proprio.
No, perché tu non puoi essere interrotta.
È,
quindi
è una tecnica proprio di marketing che devi ascoltare per forza. Io quando uno fa così, allora vado alla fine del podcast.
Vai,
metto gli ultimi tre minuti.
Vai, gli ultimi tre minuti. Vai, adesso parla.
Allora, l'altro giorno mi ha chiamato padre Giovanni al telefono, cioè l'altro giorno alle 8 di mattina squilla il telefono e io ho detto no, comincio, oddio, già alle 8 già suona, mi è presa male proprio, questa è la mia cattiva fede, oddio no, ho detto non rispondo, poi ho pensato che poteva essere mio padre che non stava bene, quindi ho risposto al telefono.
Se non rispondi perché pensi che potrebbe essere tuo marito?
Alle 8 no, in casa. E allora ho detto dai, magari mio padre non sa, rispondo, ed era padre Giovanni di Assisi. Vabbè, mi aveva chiamato perché era il Vangelo di 5 pani e 2 pesci, fra l'altro noi bravissimi a mettere anche una grafica su Instagram a questo momento. Noi siamo talmente impegnati nella vita reale che, cioè, Instagram, quando dicono è un progetto social, io dico ah sì, non lo sapevo. Mi piacerebbe che lo fosse davvero, ma ci dimentichiamo di queste cose. Vabbè, quindi invece padre Giovanni ha diciamo celebrato questo giorno ricordandoci nella preghiera, ascoltando quel Vangelo e addirittura facendo una telefonata, che insomma sicuro è più impegnato di noi.
Ah sì, non voi pensate che è una cosa normale che padre Giovanni ci chiama, eh? Ecco,
no.
Puntualizziamo questa cosa.
Però ogni tanto capita. E quindi, insomma, ho detto ho pregato per voi e dopo mi ha detto sto scrivendo delle cose e la cosa che gli interessa di più a lui è che quello che vede lui nei giovani, che ha sempre visto tutta la vita nei ragazzi lavorando in tanti anni, è questa cosa che ognuno di noi c'ha i suoi cavoli, c'ha la sua vita, c'ha i suoi pensieri.
Ti stai fomentando?
Magari si ferma un momento della vita, fa un corso, fa un'esperienza, incontra Gesù, non lo so, fa qualcosa e cosa fa? Se la pensa. Cioè si mette lì e se la pensa, cioè si pensa alla sua vita, si fa un bel progetto e dice allora potrei consacrarmi, oppure potrei laurearmi, poi fare questo quest'altro, potrei fare una bella famiglia, potrei aiutare i bambini con handicap, potrei dedicarmi completamente a quest'altra cosa e si fa un bel progetto di vita, bellissimo.
No, si fa il progetto di vita, il film.
Il film, si fa proprio un film, si pensa tutti i dettagli, cioè, invece di pregare o fare...
Così. La mia vita,
il film.
Così.
E quindi fa tutti i suoi progetti, ognuno di noi si fa mille progetti, pure i dettagli, noi donne poi li immaginiamo, tutti i dettagli, tutte le cose, facciamo proprio il film. Poi dopo, a un certo punto, ci manca solo una cosa, la firma di Dio. Cioè, vogliamo che Dio firmi...
È il seio.
È il seio.
È il seio de Dios.
ci manca il timbro, che questa cosa è approvata da Dio. E quindi tu che fai? Vai dal frate, vieni da noi, vai, non so, dall'amico tuo che è più adulto di te, e dici guarda, ma so pensata proprio, Allora, io ho capito cosa devo fare nella vita. E cominci col tuo progetto, devo fare questo, devo fare quello. Tutte cose fantastiche, buonissime, meravigliose. Ma cose serie.
No, no, cose veramente...
cose grandi, cose meravigliose. E stai lì e dice, ma come fa Dio a non approvare che io mi voglio sposare e voglio i figli?
Una cosa così bella proprio.
Come fa Dio a non approvare che io mi voglio consacrare? Ma certo che Dio lo vuole.
Dai Ale, quante volte ci scrivo? No, ma io l'ho capito la mia vocazione, io mi devo sposare, soltanto che non sono fidanzata. No, ma io l'ho capito la mia vocazione. Che hai capito?
Come non può Dio non approvare il fatto che voglio andare in missione? Oppure che voglio che faccio l'educatrice e voglio dedicare la mia vita ai ragazzi con handicap? Perché veramente io lì mi sento di spendermi appieno e tutto quello che sto facendo sta portando dei frutti pazzeschi. Organizzo tutti eventi per i giovani, di evangelizzazione, solo che magari non ti riesci neanche a relazionare, solo che non riesci a entrare in intimità, solo che, non so, i guai tuoi
non
ce
c'è
ne
il
avrai.
Fidanzato, solo
che
sei ferita nelle relazioni,
solo che sei sparita da tutti i tuoi amici, solo che non so che cosa. Ma comunque tu arrivi, lasciamo perdere, comunque tu arrivi lì con il tuo progetto meraviglioso, vai da Padre Giovanni o vai da qualche tipo a te,
dal frate X, dal sacerdote X,
dal padre spirituale, che figurati, Padre Giovanni ha detto non sia mai nella vita ti capita un padre spirituale che acconsente a quello che vuoi tu. Cioè, che sfiga nella vita, cioè la cosa peggiore che ti potrebbe capitare nella vita, a parte lui dice ti potrebbe capitare nella vita di accudire un cane, potresti finire ad accudire un cane, questo è il peggio che trova Padre Giovanni. Poi dopo questo dice non sia mai nella vita ti capita un padre spirituale che firma i tuoi progetti.
Comunque, no, chiarisci questa cosa qua del cane, giusto? Cioè, non è che il problema non sono i cani, i gatti o le giraffe, il problema è che passerai, cioè lo scopo della tua vita sarà soltanto curare un cane, cioè.
Sì, che chiami, questo è mio figlio, io sono una persona di amore di mamma, amore di mamma.
Mamma mia, dai.
Tu devi diventare madre, ma di qualcun altro.
Fatti una vita, dai,
non del cane. Cioè, ognuno di noi, perché mi ha scritto una ragazza grande, una signora, non so, ci avrà avuto 45-50 anni. Gli ho detto, perché non parlate dei single? Perché e io ho detto, ma io non so parlare dei single, non so cosa dire. Quello che so, l'unica cosa che so è questa, che ognuno di noi è chiamato a dare la vita. O sei single, o sei sposato, o sei frate, o sei suora, tu sei chiamata a dare la vita, vuol dire diventare genitore di qualcun altro. Quindi anche se sei single, pure ad alcuni ragazzi di Oretti Labora dico, vabbè, c'hai 36 anni, hai la tua storia, magari lo incontri, siccome sei sana di mente, sei una persona in gamba, sei meravigliosa, può essere che incontri un uomo, ma figurati, c'è la vita ancora, ma non è importante. Quello che è importante è che a 30 anni tu inizi a diventare madre, perché a 30 anni devi diventare madre di qualcun altro. È inutile continuare a diventare più brava nel tuo lavoro, diventare sempre più brava, ne so, nella casa, nell'accudimento di qualcosa, impegnarti in qualcosa o goderti la vita di più. Il punto è diventare madre di qualcuno. Come sei, adesso c'hai 30 anni, basta. Come sei, quello che è vero che bisogna lavorare su di sé, ma è vero pure che diventando madre di qualcuno velocizzi il processo, perché devi sbrigarti.
Diventare madre di qualcuno non vuol dire diventare madre del tuo fidanzato, ma vuol dire, bisogna chiarire, prendersi la responsabilità tua e di un'altra situazione che... diciamo, richiama la tua attenzione,
la tua sensibilità, che non vuol dire fare la croce rossina, vuol dire proprio dare la vita, cioè vuol dire che tu devi stare in ginocchio il doppio la mattina, perché non ti serve solo l'acqua per dissetare la tua sete, ma ti serve l'acqua per dissetare la tua e quella delle persone a cui devi pensare. Detto questo, torniamo a noi. Quindi noi... ci potrebbe capitare, attenzione, padri spirituali, ci potrebbe capitare il padre spirituale che firma i nostri progetti. E lì il guaio è fatto, non definitivamente.
Non sia mai.
Allora.
Perché?
Perché? Perché tu perdi la tua vita. Perché chi tiene la propria vita per sé, che vuol dire? i suoi progetti, le sue cose, la perde la vita. Adesso vi dovrei raccontare la mia storia a questo punto, ma ci provo, non so se è il caso. Allora, io ho sempre pensato di consacrarmi e ho presentato questo progetto a Padre Giovanni.
Lui subito te l'ha segnato tranquillamente.
Lui ovviamente non l'ha firmato. Però c'era quasi, devo dire. Era proprio quasi per firmarlo. Ha detto, mo fidanzati, vediamo com'è. Però era pronto con la penna in mano, diciamo, era bello pronto. La cosa che mi ha salvato è stata quella libertà.
Ti ha salvato da Padre Giovanni o dalla consacrazione?
Dalla consacrazione, cioè dal mio progetto.
Ah, ecco, dal tuo progetto.
La cosa che mi ha salvato è stato, uno, che Padre Giovanni non l'ha firmato subito, come avrebbero fatto la maggior parte dei padri spirituali, perché uno viene a dire mi voglio consacrare, se è una persona seria, prega tantissimo, frequenta tanto le suore, da tanto tempo, dici, beh, cosa c'è da vedere più?
Sembra la cosa più normale del
ti
mondo.
Ti senti a posto tuo, cioè c'è poco da chiacchierare, dai. Cioè,
no, è abbastanza sensata.
Comunque non è che entri in convento e non esci più, entri e fai una prova di un anno, poi dopo...
Il discernimento.
Ci sono dei passaggi, non è una cosa che... Poi comunque non è che mi stavo lasciando il lavoro, la casa, gli amici, gli affetti. Cioè, era una ragazza alle scuole superiori. Cioè, io semplicemente invece andando all'università sarei entrata in convento. Cioè, questo... Nemmeno me la rischiavo, oddio, questa lascia tutto. Detto questo, ho trovato però il frate che non ha firmato. Il frate che non ha firmato ha detto, ah, questo è il tuo desiderio, poniamolo davanti a Dio, vediamo cosa dice Dio. Che ne so io, Dio, che dice di questo desiderio bellissimo? Che ne so. Allora, cominciamo a indagare. E come ho cominciato a fare le indagini. Prima indagine, lavorare su di sé, ha cominciato tutto un percorso con me, Padre Giovanni, sull'amore a sé, sul mio corpo, sull'autostima, ovviamente passando dai personaggi biblici, dalla preghiera, da pregare in spirito e verità, non ha fatto psicologo. Poi dopo passiamo, andiamo avanti, vediamo come ti relazioni, cioè andiamo a vedere quali sono i tuoi punti, la tua storia, la tua fragilità, come se sei sana nel relazionarti, e per vederlo ti devi fidanzare con uno, mi devi portare il ragazzo, se no qui non parliamo più. E gli ho portato Francesco.
Sono io.
E lui, il mio amico Francesco, che neanche gli andava a genio, perché era lontano, era troppo grande, la distanza, ma che mi hai portato? Come che ti ho portato? Ti ho portato uno che fa un cammino ad Assisi, come me, è credente, è un bravo ragazzo, più di questo lo volevi?
Bravo ragazzo? No. Forse no, però
quello
diciamo...
proprio no, però ragazzo... sembravi, dai, le carte, sulla carta c'erano, dai. Venivi ad Assisi, c'avevi il padre spirituale, facevi un cammino, eri un bravo ragazzo.
No, ero un ragazzo
lì,
che puntava in alto, non un bravo ragazzo. Volevo fare qualcosa di grande della mia vita, questo sì.
Però a Padre Giovanni non gli stava genio, no, ma ha detto, che mi hai portato?
Pensate l'entusiasmo anche mio, insomma... Vabbè.
Vabbè, poi lui mi va, fa a un certo punto, guarda a terra, guarda in cielo e fa, vabbè. Con le mani incrociate, fa...
Lavoriamo con quello
con
che
quello
abbiamo.
Con quello che abbiamo. Ok. Allora, vediamo se siete seri. Vi dovete vedere ogni 3 settimane, massimo una volta al mese.
Vabbè, c'è tutto il discorso sul fidanzamento a distanza. Che
abbiamo messo delle cose.
Abbiamo fatto un episodio qualche settimana
sì,
fa. No, che chi è interessato se lo può andare anche a ascoltare.
Facendola breve, per me era solo una prova. Cioè, adesso provo a me stessa e a Padre Giovanni che... io non sono fatta per un fidanzamento, facciamo venire fuori tutti i bordelli se ci sono, che sicuramente ci stavano, lo sapevo, poi dopo li risolviamo e io entro in convento. Questo era il mio programma. Infatti per 5 mesi della nostra relazione io non ero dentro questa storia, io l'ho vissuta così, cioè l'ho vissuta...
Ma 5 mesi, dico io, ma cioè pure te, vabbè.
Cioè, lui ancora rosica, l'ho vissuta con 2 piedi dall'altra
parte. A me pesava, cioè entra in queste relazioni.
Ti sei messa con un'amica che sapevi benissimo dove stavo e non hai resistito al mio fascino.
Uomini all'ascolto,
comunque,
o anche donne all'ascolto.
Ci hai provato lo stesso, eri carino, baciavi bene, ho detto, beh, Cioè,
uomini e donne
è.
L'ascolto, quando voi vi sentite in colpa perché entrate in una relazione e non lo so, vi sentite in difetto per qualche cosa, io per esempio sentivo in difetto che ero più grande, che ero distante, che magari lei si era invaghita di quello più grande, ecco, non vi sentite in colpa perché vedete che qua alla fine la parte resa ero io in questi 5 mesi. Cioè, io mi sentivo in colpa e tanto lei faceva, perché non me l'aveva detti questi ragionamenti, eh.
Più o meno, dai,
no,
non
no,
è vero. Dopo
no.
Una settimana di fidanzamento ti ho detto, ma sai, non ti emozionare troppo perché comunque tu lo sai che sono in discernimento.
Sì.
Vabbè.
E io ho 8 palle, vai.
Detto questo, dopo abbiamo fatto il corso fidanzati con Padre Giovanni e lì mi è stata annunciata una grande cosa, cioè che per seguire il Signore non era necessario, cioè non era per forza il massimo consacrarsi, ma era uguale sposarsi o consacrarsi. Era un altro il punto, era seguire il Signore, non la forma, che tutte e due le forme erano completamente equivalenti. Già questo mi ha completamente destabilizzato.
Tra l'altro ieri ho letto un apophthegma, cioè un uno di quei...
Hai letto una cosa?
Uno dei pensieri dei padri del deserto, su un secolare, ce ne sta uno soltanto su un secolare.
Un soltanto.
Un apophthegma, non so come si dice. C'è un nome strano.
Perché?
Cioè un... come si chiama? Uno striscetto, un commento, una parola.
Uno striscione. Uno slogan.
Ci sono...
Un aforisma?
È una specie di aforisma, sì. Ah. Però si chiama apophthegma. Vabbè, un aforisma. Un aforisma. Va bene, è su un secolare. Nei detti
dei
padri...
Non so che vuol dire secolare.
È un laico, diciamo, si dice secolare.
Ah,
ho
capito. Uno che non era prete.
E il commento, uno sposato, e il commento era proprio il fatto che è interessante vedere come nei detti dei padri del deserto ci sta addirittura l'aforisma di un secolare. Questo sta proprio a indicare, a sottolineare che la vita consacrata e la vita, diciamo, da sposati hanno pari dignità e anche pari valore da un punto di vista così nel cammino verso la santità.
Ma io non è che vedo tutti questi sacerdoti pieni di Spirito Santo.
No, ma era soltanto per...
Cioè, nella vita reale ci sono sacerdoti pieni di Spirito Santo, sacerdoti che sono atei, come ci sono famiglie piene di Spirito Santo, famiglie sposati in chiesa che vanno a messa tutte e due, atee.
Sì,
cioè atee vuol dire che non prendono scelte sul Signore, quindi...
Questo era per dire
che... il bollino, ma di credente hanno crocifisso in casa.
Questo era per dire che Padre Giovanni lo dice
come
nel corso...
Come c'era mio padre il rosario in macchina come difesa, come corno, come il corno uguale.
Come ci sta... cioè, nel senso, Padre Giovanni ha detto questa cosa qua nel corso fidanzati, uno può dire, ah, questa qua è l'interpretazione di Padre Giovanni. Dico, no, addirittura già nel terzo secolo ci avevano fatto... l'avevano inserito nei detti della presenza. Quindi per dire che la cosa è sempre stata contemplata, anche se non è stata mai pienamente o forse mai completamente vissuta a pieno, ecco, questa pari dignità o comunque questa chiamata all'interno del matrimonio proprio a una santità forte, ecco.
Detto questo, dopo questo ritiro mi ha fatto capire bene questa cosa e a quel punto, nella verità, cioè conoscendo una verità più piena e soprattutto alla scuola di Padre Giovanni dell'amore gratuito e dell'apertura totale al Signore, di questa modalità di pensare, insomma, io ho fatto una preghiera e ho detto, Signore, io mi voglio ancora consacrare, cioè mi piace, sto fidanzato, sto bene, però... Se proprio devo scegliere io, scelgo questo. Ma sia fatta la tua volontà. Cioè, mettimi, cioè chiamami, fammi capire cosa devo fare nella vita, dove tu hai bisogno che io ti serva. Perché a me non mi interessa una o l'altra cosa. A me mi interessa servire te. Quindi tu dove hai bisogno? Tu dove hai bisogno? Io voglio andare là. Manda me. Questa cosa qua, questa apertura è l'apertura del vero discernimento, ma non perché l'ho fatta io, ma perché è veramente che ti interessa solo il Signore. La domanda è, questo lo dico alla fine, ti interessa solo il Signore, quindi dopo, per me, continuando il cammino nella preghiera, nel discernimento, nei fatti concreti, nonostante anche delle burrasche nel nostro fidanzamento, perché comunque era... oggettivamente complesso come relazione, per me è diventato piano piano chiarissimo che anche se non mi convinceva, perché io pensavo, ero rimasta, cioè nella vita io ho sempre pensato di consacrarmi, non ho mai pensato di sposarmi, quindi era destabilizzante vivere un fidanzamento bello così, io sentivo profondamente che ero pienamente nella volontà di Dio e che il Signore mi stava veramente parlando attraverso questa relazione con Francesco, e vedevo nei fatti che tutto quello che io avevo capito nel cuore, nella preghiera, tutto quello che io stavo desiderando di vivere col Signore, ed è per questo che volevo consacrarmi, perché non volevo rinunciare a tutto questo, nella vita pratica, senza rendermene conto, si stava già realizzando con Francesco, cioè si stava già concretizzando, facendo carne. Quando ho realizzato questo, ho detto: ma il Signore è qui, in questa relazione, perché lo cerco altrove? Perché è un mio progetto? Perché, cioè, è difficile cambiare rotta, convertirsi, cioè che tu hai sempre pensato di fare una cosa, poi dopo a un certo punto fai un salto enorme e dici: ah sì, è proprio questo, e in realtà dopo la vita ti destabilizza e ti dice altro, e senti che una pienezza, e io ho sentito questa pienezza in questa relazione, e ho sentito proprio veramente che era volontà di Dio, cioè sentivo che il Signore mi stava parlando dentro questa relazione, non ho avuto mai nessun motivo per interromperla, e quindi ho continuato e mi sono sposata. Ho avuto sempre sto dubbio: ma perché, ma cosa vuoi, ma che devo fare io, non, come posso servirti in un matrimonio, perché comunque non avendo tante figure matrimoniali importanti, cioè
di riferimento
che vivono la fede, il Signore, con delle scelte se vuoi radicali, che era quello che io sentivo nel cuore, cioè di dare tutto, ma tutto, dico tutto, anche materialmente, allora io dicevo: ma come faccio, capisco che la strada è questa, ma come si fa? Questo assolutamente non mi era proprio chiaro, ma zero.
Per i miei 50 anni scrivono un libro, mi sono sposato una suora?
No.
Ti prego, dai.
Ma non mi sembro proprio una suora io.
Comunque, io questo
meno
qua...
Meno male, se io ci penso dico: oh Gesù,
mamma mia,
meno male.
Immagino,
come avrei fatto?
No.
Non è proprio il mio.
No, infatti.
Non ce la potevo fare. L'unica cosa che è il mio è di avere dei tempi per pregare. È stata una rinuncia enorme questa cosa qua. Il resto dico... ma io non ce la potevo proprio fare una cosa del genere.
No, io invece forse Monaco mi sarei dovuto fare, cioè quel bel silenzio tranquillo, pacioso.
Dopo un mese che facevi.
Però questo aspetto qui, in realtà, magari non tutti sono riconosciuti nella storia di Alessandra, di questo tipo di cammino, perché, diciamo, è un esempio molto forte e molto anche esplicito, cioè voglio consacrarmi, ma attraverso il discernimento il Signore mi guida, mi conduce da un'altra parte. Però la mia esperienza, per esempio, in questo, io l'ho vissuta, però l'ho vissuta in maniera leggermente diversa, però credo che ugualmente importante, e che poi ci ha portato a 5 pane e 2 pesci. Quando ci siamo sposati, vivevamo un fortissimo desiderio di poter vivere il nostro matrimonio a servizio di un progetto bello, che noi non sapevamo cosa fosse. Scherzavamo col frate e dicevamo: il casale ce l'abbiamo, una vecchia casa che poi è stata anche
buttata giù
sì. Qua vicino al paese c'era questa vecchia casa di famiglia diroccatissima, e ci volevano mille euro per metterla in piedi, insomma. Però sognavamo da fidanzati che noi saremmo andati a vivere là, avremmo fatto un progetto lì, e arrivavamo col frate e dicevamo: la casa ce l'abbiamo, ci manca solo il progetto. Questo per dire che comunque noi abbiamo sempre voluto vivere il nostro matrimonio a servizio, e volevamo poter ridare indietro tutto quello che avevamo ricevuto. Da giovani sposi, quello che abbiamo fatto è ci siamo rimboccati le maniche per capire dove ci dovevamo mettere per vivere questa cosa. Allora forse dovremmo fare una comunità di famiglie, allora andavamo in giro a cercare casali in giro per il Lazio
con gli amici,
poi andavamo a conoscere
con altri due matti che...
sì, poi andavamo a conoscere tutte le comunità di famiglie che ci stavano in giro, Centro Italia, cose, fino alle Marche, Villa Pizzone, non siamo mai andati, però insomma ero informato, eccetera eccetera. c'eravamo tanto attivati perché noi vedevamo che non volevamo vivere un matrimonio, diciamo, come gli altri, lasciatemi passare il termine, ma volevamo spenderci in maniera più profonda. Quando è arrivato il momento di partire per la Francia, perché io appunto da ricercatore avevo avuto un'offerta di lavoro lì, un posto abbastanza prestigioso, quindi valeva la pena andare. Noi ci siamo domandati, chissà il signore che ci vuole far fare là. Vedi, cioè, dopo aver tanto cercato,
Immagina proprio, sognalo.
dopo aver tanto cercato qui e non si è aperta nessuna porta, si apre questa porta qua. Quindi vuol dire che adesso.
Chissà, noi andremo a cambiare, rivoluzioneremo noi la Francia.
Esatto, esatto. Don Chisciotte della pancia.
Arrivano i salvatori della patria.
I salvatori della pancia. E quindi niente, siamo andati lì e abbiamo preso una quantità indicibile di cinquine proprio da tutti, dove giravi era una cinquina, dal signore, dalla chiesa, dal lavoro, dalle relazioni, tra di noi. È stata veramente un'esperienza
Da non rifare.
desertica.
Speriamo che non risuccede mai più a quel livello, perché
Deserti.
non penso rimango viva.
Però ecco, lì, come il libro d'Osea, che io ho uno dei libri miei preferiti dell'Antico Testamento, dice: l'ho condotto nel deserto e lì ho parlato al suo cuore. Devo dire che questa esperienza ci ha veramente azzerato e ci ha fatto sentire veramente inabili. Cioè, secondo me la parola giusta è inabile.
Insomma, però giù è deficienti, però
Vabbè, vabbè.
anche inabili ci sta.
Quando poi, dopo l'esperienza lavorativa là, siamo andati in Germania, dove ho cominciato appunto, mi hanno offerto questo posto da professore all'università, e lì veramente mi ricordo che andavamo, siamo entrati in Germania, abbiamo passato il confine con le orecchie basse, cioè proprio, se confina mo' in Francia, che è un posto comunque ancora digeribile, abbiamo beccato cinquina a destra e a sinistra, figurati mo' in
Soprattutto noi avevamo una voglia di andare in Germania, avevamo
Germania.
detto
Mamma mia.
andiamo ovunque tranne in Germania.
Quindi proprio.
Tre offerte di lavoro tutte a Freiburg.
Quindi vabbè.
Va bene, andiamo a qui forse dobbiamo andare a Freiburg perché lo stipendio non c'è più, ecco, dobbiamo mangiare.
Siamo entrati veramente con le orecchie abbassate, però per tanti, seppure avendo alla fine poi le cose si sono evolute in maniera molto bella lì a Freiburg, e sebbene il lavoro andasse molto bene, le relazioni andassero molto bene, diciamo così, quel desiderio che in qualche maniera stavamo vivendo, che avevamo vissuto, si era completamente perso, perché eravamo stati completamente azzerati da questa esperienza di aridità fortissima. Ma dentro al cuore rimaneva un'inquietudine forte, soprattutto da parte mia. E questo qua, io so che molti di voi vivono queste inquietudini, che sebbene hanno un lavoro, sebbene sono fidanzati, sebbene magari sono sposati, vivono forte un'inquietudine dentro il cuore. Dice: ma a me questa cosa non mi basta. Perché io qua ho marcato tutte le X giuste, ho messo tutti i puntini sulle I, sto facendo una cosa bella, di valore, che ha senso e che mi piace, però non mi basta. E allora lì a quel punto avrai un coro, perché poi sti cori si formano sempre nei momenti più inappropriati, a dirti e a urlarti contro: ma non ti fa bene niente, ma tu sei sempre scontento, il problema sei tu. Ora, in realtà, questa esperienza di grande vuoto è quello che poi ci ha portato a 5 pane e 2 pesci, e a posteriori posso dire che tutto quel deserto che abbiamo vissuto, e poi anche quel senso di inquietudine forte che non può essere tutto qui, sebbene avevamo i figli, sebbene avevamo una bella famiglia, una bella casa, eccetera, aver dato comunque spazio ad ascoltare quella voce è quello che ha permesso al Signore di realizzare ciò che viviamo oggi. Quindi questo era per dire che, come vedete, uno può avere, come Alessandra, un desiderio di portare avanti una vocazione che sente consona a se stessa, però questo cammino qua ha senso e prende veramente valore e corpo quando lo sottometti completamente alla volontà di Dio in un discernimento con un padre spirituale. E questo è un aspetto che molte persone vivono. Però un'altra cosa che molte persone vivono invece è aver fatto, diciamo, tra virgolette, tutto bene, ma vivere un senso profondo di inquietudine. E lì quello che succede è questo: hai due strade. Una strada è quella di azzittire quella voce. E nell'azzittire questa voce, a seconda di quello che stai vivendo, si passa da l'amore non esiste, il senso della vita non esiste, tanto alla fine è tutto qua, tutte le cose che avevamo ascoltato da Assisi dai frati, sì, vabbè, però tanto poi bisogna comunque pagare l'affitto e tutte queste cose così, da una parte, oppure dall'altra continui a dare spazio a quella voce e questa è la cosa che voglio sottolineare 50 volte: non trovi soluzioni fatte da te per colmare quella sete. Repeat after me: se vivi quell'inquietudine, il punto non è trovare una soluzione fatta con le tue braccia, con le tue gambe, con le tue idee. Quella sete non si colma con i tuoi progetti. Quella sete si colma in un abbandono completo. E qui è la storia di Abramo che ci aiuta. Quel poveraccio si è sposato con Sara, ma quelli volevano fare una famiglia. E i figli invece non arrivavano, erano sterili. E là entra il Signore nella loro vita e gli dice: no, io ti prometto una discendenza come le stelle del cielo. Cavolo, è proprio quello che cercavo, grazie Signore, è proprio quello che volevo. Ora il punto è che dove ti fa passare il Signore non è la strada che avevi pensato te. E questa è la grande differenza fondamentale in tutto questo discorso, che passare dal bene al meglio è questo, è che il progetto è bene, siamo d'accordo, avere i figli, discendenza come se, cioè, ok, è il bene, ma il meglio non è fare il figlio con la schiava, come ha fatto Abramo, ma il meglio è proprio quel sottomettersi a un bastone dolce del Signore che ci guida verso una strada che ci porta ai suoi progetti e non ai tuoi, che fa tutta la differenza del mondo ed è là che quella sete viene colmata. E guardate che questo discorso, sebbene possa anche sembrare dolce e auspicabile, ti fa passare dal andare sul monte per sacrificare Isacco. Noi abbiamo fatto un podcast sulla storia di Abramo che, se questo discorso ti colpisce, ti invito ad andartelo a cercare un paio d'anni fa, era d'estate se non sbaglio, dove parliamo bene di tutto, facciamo tutto un discorso sulla figura biblica di Abramo e di Isacco. Guarda che quando poi il progetto di Dio si incomincia a realizzare nella tua vita, ti sarà sempre chiesto di sacrificarlo nelle vie che il Signore ti chiede, perché il centro è il Signore e non il suo progetto. Però attraverso questa via qua di totale abbandono è là che passi dal bene al meglio.
Questo per concludere la storia vuol dire che questo è il tuo progetto che ti sei fatto tu, è meraviglioso, è bellissimo, è fantastico,
È un punto di partenza.
ma i tuoi pensieri non sono i pensieri di Dio. E infatti i 10 comandamenti iniziano con Shema Israel, ascolta, ascolta. Noi partiamo, no, che ascoltiamo, noi partiamo col nostro film, non stiamo lì ad ascoltare. Per concludere la mia breve storia felice, quello che ho capito dopo siamo sposati da 18 anni, 19 quest'anno, io ho capito negli ultimi 2 anni perché mi sono sposato.
Bene.
Ho cominciato a intuire, adesso l'ho capito tutto. Perché? Ma è stato tanti anni belli, felicissimi, abbiamo avuto cioè una bella famiglia, dei figli meravigliosi, e dici: ma non ti bastava? Non era fino in fondo la risposta, perché mancava un pezzo e non era il quinto figlio, ma non era il posto fisso e non era la città dove mi piaceva, non perché c'avevo tutto.
La macchina sportiva, però quella non ce l'abbiamo.
Quello che mi mancava era, che avevo intuito, ma non lo sapevo chiamare così, era una maternità più grande. E quando Francesco ha proposto 2 anni fa di fare Ora et Labora, che è una cosa che dico: ma figurati, vabbè, questa cosa mi ha cambiato la vita e ho detto: ah, ecco, mo sì, che ho capito. E oggi, dopo 2 anni che facciamo Ora et Labora e che questi ragazzi continuamente frequentano casa nostra, cioè, abbiamo una relazione personale, bella, intima, con tanti di loro, io mi rendo conto, guardando la società di oggi, che oggi il Signore, quello che vedo io, che vedo nei miei occhi, che vediamo noi, è che il Signore ha bisogno di essere servito. Noi non lo vediamo nei carcerati, noi non lo vediamo nei poveri, noi lo vediamo nei ragazzi che hanno bisogno di avere proprio dei genitori, cioè delle figure adulte di riferimento con cui fare verità e che gli annunciano una verità più grande. E questo lo possiamo fare bene io e Francesco, che siamo due genitori, cioè noi sappiamo che cosa vuol dire essere genitori e lo siamo fino in fondo, e vediamo che questo è messo a servizio, questo nostro essere genitori è messo a servizio. E quindi dico: ah, ho capito adesso che ti serviva, Signore. Io ho detto: mettimi a servizio dove ti serve. Ecco, oggi servono adulti, genitori, servono mamme e papà. E quindi dico: ho capito allora, cioè non era solo per me, per fare una bella famiglia, avere dei figli meravigliosi, non era solo per questo, è perché tu vuoi essere servito in questo modo. Mo' ho capito, sì sì che l'ho capito, ho avuto la grazia di capirlo, perché potevo morire anche senza capirlo e andava bene uguale, però avendolo capito è più bello, dai, sono più contenta. Ci ho messo 20 anni ma ci sono arrivata, il Signore me l'ha fatto vedere, ho avuto la grazia di vederlo. E quando dice il Signore: beati quelli che pur non avendo visto crederanno, no, io ho visto proprio, voglia, so visto tantissimo. Il punto è, quindi, per chiudere: il progetto di Dio o il tuo bellissimo progetto? Cerchiamo il Signore, il Vangelo di ieri. Cerchiamo il Signore perché abbiamo mangiato dei 5 pani e 2 pesci, ci siamo riempiti la panza ed è bello, comunque pure gratis, in compagnia, tanta gente, belle parole, abbiamo mangiato gratis, mica male. Noi cerchiamo quello che Dio fa, quello che Dio ci dà, i progetti di Dio bellissimi e ci bastano. O noi vogliamo proprio Dio, o noi ci vogliamo riempire la pancia della sua parola, di quello che lui ha pensato per noi, del suo progetto. Noi vogliamo veramente ascoltare il Signore, oppure ci basta che lui firmi i nostri progetti e magari acconsente, cioè sono anche in linea con i suoi, e però ci bastano, cioè che magari il Signore ci dà pure il fidanzato, ci dà pure il matrimonio, ci dà pure i figli, e ci dà pure il lavoro, e ci dà tutto, e ci basta così. Vi basta questo, godere di mangiare i pani e i pesci, oppure cerchi Gesù Cristo vivo e vero? Cioè tu cerchi un pane che ti dà da mangiare oggi e stai a posto, oppure cerchi un'acqua che non ti disseta più? Oggi c'è la prima lettura di Santo Stefano, no? Lui dice, ma qua è il Vangelo che parla di Gesù, che dice proprio questo. Guardate che qua c'è un'acqua che è la parola di Dio, quello che fa il Signore, disseta una sete infinita. Da mangiare, da un cibo eterno. Ma voi volete questo o vi interessano i progetti di Dio? Che magari se lo stancate a una certa, per non sentirvi più, ve lo dà pure quello che volete. Ma che cosa cerchi? I doni di Dio o Dio stesso? Questo è diciamo il messaggio di questo podcast.
Brava.
Brava. Sei d'accordo?
Sono d'accordo.
E come mai?
No, io penso che... Hai detto bene.
Ho detto bene.
Sì, sì.
Quindi, innanzitutto preghiamo il Signore che non incontriate padri spirituali
che vi dicano quello che volete sentirvi dire.
E che firmano i vostri progetti.
Confessori, padri spirituali. Se uno ti dà ragione, alza 14 sopraccigli, perché...
Noi quando andiamo dal confessore, sapete che dice il nostro confessore? Lui, arriviamo lì, dice: guarda, c'ho sto problema, è successa sta cosa, sto guaio, oppure c'è sto ragazzo in difficoltà, guarda, adesso sta questo periodo da noi, non so, dobbiamo fare questo, dacci una mano. Lui la prima cosa che dice: dobbiamo pregare la Madonna, quindi fai un rosario al giorno, questo va a prescindere, dice questo, a prescindere, per capire come possiamo aiutare questa persona, come lo possiamo fare. Ma lui ha talmente tanta esperienza, pure noi, che potremmo dire: ma che ci vuole? Dobbiamo fare così, così e così. Ma è tanto chiaro, no? l'esperienza, l'intelligenza, te lo fa dire.
Anche Padre
Giovanni. Ma figurati se Padre Giovanni non sa come aiutare un ragazzo.
Anche Padre Giovanni ci dice sempre: e Dio cosa dice di questa cosa? Cioè, ogni volta che si crea una situazione, cioè, e Dio cosa dice?
Lui dice sempre: cosa ti ha detto il parroco? Cosa ti hanno detto i tuoi amici? Cosa ti hanno detto le persone con cui ti sei confrontato? Cosa ti ha detto lo psicoterapeuta? Bene. E Dio cosa dice? Dice: ma veramente sono venuto da te perché volevo sapere che... E lui dice: allora fermati un attimo, andiamo in ginocchio qua a pregare. Dio, cosa dici tu di questo?
Da lì si parte
dalla parola. Cosa dice la parola? Ama il tuo nemico. Sì, vabbè, ma io le spacco la faccia, mica ama il tuo nemico. Ma non ti pare che questo dovremmo fare così, così, così? E quindi si parte da Shema, ascolta. Ascolta sì i tuoi progetti, va bene, presentali davanti a Dio, ma ascolta quelli di Dio. Guarda, che ti superano.
Guardate che il discorso qua non è di criticare il confessore, il sacerdote, la suora, il frate, ma è veramente tu ti vuoi mettere in una situazione in cui ti viene dato ragione per progetti più piccoli di quelli per cui sei stato chiamato? Veramente ti vuoi mettere in questa situazione? Fai attenzione alla persona che ti dice: ma la proposta della Chiesa è molto alta, tu ti puoi accontentare anche di essere un po' mediocre. Sapete che mi ha detto invece a me il confessore l'altro giorno? Noi cristiani siamo molli, non capiamo l'importanza dei misteri che vengono celebrati sull'altare, siamo molli, siamo abituati a dare poca importanza alle cose sacre e sante. Cioè, rendiamoci conto di questa cosa. Non è un discorso di essere dritti e puri, ma è un discorso invece tu per la tua vita che cosa vuoi.
Noi abbiamo scambiato lo stare vicino a una persona che è fragile e non ce la fa con va bene così quello che stai facendo. No, quello che stai facendo non è quello a cui Dio ti ha chiamato, perché Dio ti ha chiamato a una cosa grandissima, che tu dopo sei capace a scegliere Gesù Cristo invece di accontentarti di una cosa miserabile, quello è normale ed è chiaro che tu non sei capace ad amare il tuo nemico, ed è chiaro che tu non sei capace a scegliere i progetti di Dio e ti basta una pozzanghera o ti basta il contentino di una situazione che ti sta
la
comoda.
La pozzanghera per dissetarti.
Quello però che
piuttosto
non è...
Piuttosto dell'acqua viva, scintillante e pura.
Quello che manca però da dire è che c'è un'omissione un po' troppo grande in questi discorsi, è questo, che per grazia ci arrivi. E per grazia che tu dici no, rinuncio al mio progetto perché veramente io ho capito che c'è un progetto più grande, che non vedo, che non so, che non capisco, che non è il mio. E per grazia che tu puoi obbedire a quella... puoi ascoltare quello che dice il Signore di questa cosa, della tua vita, qual è la parola che guida questo fatto della tua vita, ed è per grazia che tu puoi credere, che fai un atto di fede, è per grazia, perché noi non siamo capaci manco a raccontarle queste cose. Noi non abbiamo la forza, noi non abbiamo l'impegno, non so come dire, la forza di volontà, non abbiamo questo. Noi dobbiamo chiederlo per grazia. Questo non vuol dire però che, vabbè, ascoltiamo, dobbiamo vivere la castità, però, ma mo in questa società è troppo difficile. Non importa che sei caduto.
Non importa.
Non importa. No, importa perché ti fai male tu, non perché a qualcuno gli succede niente o Gesù piange. No, ti fai male tu. Questo importa tantissimo.
Gesù ti vede.
Quindi, quello che c'è da dire è, amore mio, tu punti a una cosa grande e in questa cosa grande fa parte questa fatica. Va bene, sei caduto, ma figurati, ma certo che sei caduto, ma certo, che ti pensavi che eri? Ma devi l'hai chiesta la grazia al Signore? Perché tu senza la grazia, tu domani mattina cadi di nuovo, ma è ovvio, ma figurati. È per grazia che non cadi, mica perché sei bravo tu. Cioè, chi è bravo non è bravo, è per, come mio figlio che dice, mamma ho preso 9,5 perché ho fatto il compito così e così. E io gli ho detto... guarda, bravo, ma non c'è da dirti bravo. Sei intelligente, te l'ha dato il Signore l'intelligenza, capito? Cioè, tu non hai studiato un minuto, ha preso 9,5 e te credo, ma bravo De che, cioè, ringrazia Dio che sei così intelligente.
Magari avere tutte mamme come te che ti incitano.
All'incontro scuola famiglia ieri sera. è bravo ma non studia. È intelligente.
E quindi che dobbiamo fare?
Io ho detto, e quindi non ho capito il problema dov'è. Deve studiare per forza. Vabbè. Se lui è bravo lo stesso.
Vabbè.
Non è merito suo, è per grazia che lui è intelligente.
Siamo arrivati agli ultimi 3 minuti del podcast, quindi è il momento che vi dico come si scrive Oret Labora. Oret Labora è, per chi fosse nuovo, è capitato qua per caso, gli hanno passato questo podcast, perché non lo so, insomma, Oret Labora è questo, è un'esperienza di una settimana, anzi 8 giorni, da domenica a domenica, in cui si viene a La Baita, quella che noi chiamiamo La Baita, Parco Nazionale del Pollino in Basilicata. Si vive in tenda, nei boschi, facendo esperienza di una vita essenziale, essenziale, si lavora e si prega, in fraternità. Tutti i dettagli li trovate poi nel link delle iscrizioni, ma il punto è capire perché venire a Ora et Labora. Non si viene a Ora et Labora perché è una cosa figa, non si viene a Ora et Labora per conoscere Alessandro e Francesco, si viene a Ora et Labora perché senti il desiderio importante e proprio insistente di centrare la tua vita, di fermarti e mettere un punto, di ripartire da qualcosa di solido. Ora et Labora è questa esperienza. L'età media è 25 anni, noi diciamo così indicativamente diciamo 18-35, però veramente l'età media è 25 anni. E quindi
sono fortemente invitati i real men a venire, perché spesso sono tante femmine e pochi maschi, quindi se ci sono i maschi li facciamo passare.
Ma io non capisco il problema, cioè è un'esperienza estremamente mascolina e virile.
Te lo devo spiegare, secondo me non c'è il tempo di spiegartelo, perché
non lo so, cioè io che porto avanti Real Men, io sono imbarazzato certe volte, perché dico io, ma
dove sono gli uomini?
Ma gli uomini, ma voi, ma che cacchio fate durante le settimane? Cioè state veramente a fare i criceti, a risolvere le equazioni differenziali o a portare i pacchi?
Secondo me la gente non risolve le equazioni differenziali.
No? Non so, vabbè, comunque porti, stendi le pizze al ristorante, non lo so, che state facendo? Cioè, se tu non ti fermi, non dai importanza alla tua vita, ma chi ne darà importanza alla tua vita? Se tu non metti in discussione il tuo cricetaggio, se tu non metti in discussione i punti fermi che ti sei costruito, ma che non sono quelli di Dio veramente, se tu non dai ascolto a quella sete di pienezza che senti nel cuore, ma guarda che non lo farà nessuno per te, eh. Non basta che porti a casa lo stipendio o che sei bravo al lavoro. No, uomini, non vi sto capendo. Ok.
Allora, venite carini, sani, che...
venite e vedrete.
Venite uomini.
Domani metteremo...
ci sono tante ragazze, quindi venite quelli sani, belli.
Venite e vedrete, e ci sta il link... per le iscrizioni domani su Instagram metteremo delle storie, e penso oggi in giornata, al massimo domani, sul sito 5p2p.it c'è il link per iscriversi. Per il resto non so che dirvi.
Per il resto ci sentiamo il prossimo lunedì. Il prossimo lunedì facciamo il podcast. Il
prossimo lunedì noi saremo a Berlino. E quindi, visto che oggi già abbiamo registrato in ritardo, ve lo dico già adesso, è impossibile che uscirà il podcast lunedì prossimo. Mi dispiace, però è così, è la verità. E poi l'8 maggio a Roma, non so che dire.
Vi salutiamo, buona settimana, godetevi questi giorni ancora di festa, perché siamo ancora fino a Pentecoste e Pasqua, quindi noi abbiamo fatto la quaresima 40 giorni e festeggiamo la risurrezione 50. Quindi per questo facciamo anche a Pentecoste questo Oret Labora, perché ce lo dobbiamo prendere fino all'ultimo la grazia, e senza grazia ma dove andiamo?
Ragazzi, buona settimana, buon lavoro, buon tutto, ci sentiamo fra 2 settimane, e portate gente bella che vuole trovare il senso della propria vita nel Signore a Oret Labora. Ciao!